Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del sentiero mariano serafico. E vorrei un po' affrontare questo appuntamento nel parlare dell'Immacolata e particolarmente nelle apparizioni che ha avuto a Lourdes. Un piccolo collegamento sull'Immacolata, quella falsa riga che la Beata Vergine Maria ha voluto preparare questa proclamazione del suo dogma, ho voluto che venisse esaltato questo dogma dell'Immacolata Concezione. E questo con l'apparizione del 1830 della medaglia miracolosa a Rueil-les-Bacs, apparendo a Santa Caterina Labouré, chiedendole di far coniare quella medaglia, lei mediatrice di tutte le grazie, dispensatrice di tutte le grazie, con quella scritta: O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, di far coniare questa medaglia e dispensatrice di tante grazie per chi l'avesse portata con fede. E in tutti quegli anni, fino alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, venuta nel 1854, ha avuto un grande successo, tanto da diventare ed essere battezzata, coniata col nome, col titolo di Medaglia Miracolosa, per i grandi miracoli e prodigi che operavano attraverso questa sua mediazione materna, attraverso questo suo strumento, attraverso i proiettili e le munizioni dell'Immacolata. 1854 il dogma che il Beato Papa Pio IX, terziario francescano, proclama dell'Immacolata in un periodo in cui, vedremo, si voleva anche evitare di proclamare nuovi dogmi, già si mettevano in dubbio quelli antichi, così, quando finalmente nel 1858 l'Immacolata confermerà questa verità di fede proclamandosi il 25 marzo: Io sono l'Immacolata Concezione. Ecco un po' il nostro cammino che vuole un po' percorrere questa esperienza dell'Immacolata vissuta da Santa Bernadetta Lourdes, vissuta un po' da tutta la città di Massabielle in Francia, vicino alla grotta di Massabielle, in tutta questa cittadina di Lourdes, in un'epoca in cui il positivo, il scientismo pensava di avere avuto la vittoria. Vediamo come l'Immacolata, di fronte ai tempi più brutti, così ha sempre delle risorse di grazia e di misericordia da poterci donare. E è in attesa di anime, di strumenti docili nelle sue mani immacolate per poter essere il suo prolungamento di grazia. E allora vogliamo un po', insieme a Santa Bernadette, farci aiutare a comprendere questo grande mistero. Ci aiutiamo col libro dell'Immacolata e Lourdes, Il messaggio dell'Immacolata di Fra Aurelio Menin, edizioni del Collegio Serafico Missionario di Chiampo. Siamo nella prima apparizione, l'11 febbraio del 1858, e la bellissima signora appare a Santa Bernadette. Santa Bernadette per la prima volta incontrerà la bellissima signora discesa in quel luogo della grotta di Massabielle a Lourdes. E dopo quel primo incontro, di quel bel incontro alla prima signora, quando si trovava nella sua casa, nel suo tugurio, una prigione, un'ex prigione, dove abitavano lei con il padre e la madre e così le sorelle, quella sera, mentre stava l'11 febbraio, dopo aver avuto quella prima apparizione, mentre intonava come al solito le preghiere, Santa Bernadette, e mentre la famiglia rispondeva, quando la Santa Bernadette giunse a quelle parole: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Ecco, un particolare molto bello, quella voce si spezza in uno scroscio di pianto. Non era mai capitato. Che cosa hai, Bernadette? E gli chiede la mamma. E dice: Vedi, mamma, sento il bisogno di piangere, quel pianto consolatore, quel pianto liberatore, quel pianto di commozione, perché ancora non comprendeva chi aveva incontrato, ma era proprio lei. Quel colei che è concepita senza peccato, l'Immacolata, la piena di grazia. Questo è un po' il retroscena dopo il primo giorno, poi i suoi primi sentimenti dopo il primo giorno. È bello vedere Santa Bernadette, lei che intona le preghiere. Questa è stata l'apostola scelta dall'Immacolata. Se noi vediamo il percorso delle beatitudini, che è un po' il percorso del cammino di un cristiano, e vediamo un po' quelli che sono i gusti di Dio. Se noi comprendiamo quell'insegnamento che dice il Signore beati i poveri, ci fa comprendere che anche Dio ha i suoi gusti, le sue predilezioni. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Bene, vediamo che cosa è stata la prima apparizione a Lourdes della Beata Vergine Maria. Ci troviamo in un giorno particolare, giovedì grasso, giovedì precedente, l'ultimo giovedì del tempo di Carnevale, un giorno in cui tutti i bambini erano intenti ad aiutare la mamma a preparare i dolci, caratteristici di fine Carnevale, sempre accompagnati anche spesso i meno agiati da un bicchiere di buon vino in famiglia. Ma in famiglia Subirù, dove proveniva Santa Bernadette, niente dolci, niente pranzo, niente vino, niente pane, niente pane, niente legna in quest'ultimo giovedì di Carnevale. Anzi, il padre si era ancora a mattino inoltrato, era ancora un po' a letto, un po' dall'inedia, dalla pena, mezzo malaticcio, un po' per la sua condizione. Era prima lavorava al mulino improprio, poi un po' per la cattiva gestione passa sotto padrone, ma poi ancora così a volte veniva assoldato e così a occasione. Alle 9 del mattino si trova qualcosa per aggiungere un po' di colazione, ma per la sera la mamma dice siamo senza legna, si accorge Santa Bernadette e quindi si offrì di andare nel bosco e la madre li manda insieme alla sorellina Antonietta e l'amica Giovanna Abbadia e incominciano a mettersi in cammino. Le vesti sono, diceva Santa Bernadette, ricordo quel giorno, noi avevamo le vesti tutte logore, rattoppate, perché noi non indossavamo mai nulla di nuovo, la nostra povertà non lo consentiva. Però si mette il bel velo bianco al capo, sulle spalle e erano le 11, appena suonate dall'orologio della campana della chiesa. Un'ora dopo, mezzogiorno, gli occhi di Santa Bernadette si troveranno sulle sponde del Gave e avrebbero visto colei che ha, insieme al suo divin figlio, Gesù, sempre lodato e dimostrato come il suo regno è dei poveri. Con grande fierezza, Santa Bernadette, dopo il colloquio con l'Immacolata, tradusse la sua vita in una grande virtù, la povertà. Questa abitudine di povertà, amandola con la fede. Dopo l'incontro con la Madonna avrà sempre una predilezione per questa virtù della povertà. E un po' lo si vede un po' da tutto quello che è stato il suo proseguo della sua vita dopo le apparizioni. Povertà fatta con fede, povertà con la fede di essere una virtù gradita agli occhi di Dio. Pensate che dopo le apparizioni non accettò mai delle ricompense, dei regali, delle monete d'oro. Se gliele facevano scivolare di nascosto nelle vesti o gli mettevano in mano una moneta, gli dicevano mi brucia e la lasciava cadere a terra. Se li mettevano nelle vesti degli oggetti preziosi di nascosto, dei regali, sotto pretesto di pietà, non li accettava. Bene, come un po' il serafico padre San Francesco aveva fatto della povertà il suo tesoro, e come San Massimiano Colbi diceva, la povertà è la cassa senza fondo dell'Immacolata. Nelle Beatitudini, nostro Signore Gesù dice ancora, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ebbene, quegli occhi puri di Santa Bernadette gli hanno permessi di vedere l'Immacolata, la piena di grazia. A Bartle poté frequentare Santa Bernadette il catechismo e l'ottimo istruttore Barbette lasciò scritto: Bernadette fa una grande fatica ad apprendere le parole perché non sa leggere. il suo impegno per capire il significato delle spiegazioni non riesce ad arrivarci. E del resto è soprattutto molto pia, molto modesta, e quella che era la nutrice Maria Avalat cercava di completare, l'aveva un po' soldata nella famiglia per fare qualche lavoretto così, cercava anche di spiegargli con scarsi risultati il catechismo. E ogni sera faticava non poco a formulare quelle formule di catechismo che dovevo imparare, ma non riuscivano a entrare in quella testina di Montanara e incolta. E a un certo punto la sua nutrice Maria Varà Aravan arrivava a dire, diciamo, tu sarai sempre una povera ignorante. E qual è il comportamento di Santa Bernardetta a questa situazione? Una povera ignorante a me? Beh, io avrei detto, ma te la faccio vedere io, ti do un calcione. Bernardette non si offendeva invece, l'abbracciava, la sua benefattrice con tante carezze, ed era anche capace di spegnere facilmente lo sdegno improvviso della sua nutrice. Ecco un po', santi, non è santa perché ha visto la Madonna. Pur avendo visto la Madonna, non si è lasciata vincere dall'orgoglio e ha camminato nelle vie della virtù e della santità. Quindi bellissimo, anche quelle umiliazioni che riceveva, quel cuoricino, anche in quel suo desiderio di imparare il catechismo e non riusciva per i suoi scarsi qualità naturali. Ci metteva di tutto, e quando veniva insultata, umiliata, era pronta ad abbracciare coloro che la maltrattavano. Così, ecco un po' il modo di comportarsi dell'anima virtuosa, dell'anima santa. Bernadette sapeva recitare il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, sapeva il Credo, le litanie della Madonna, e le pregava con un abbandono filiale. E tante volte ripeteva spesso chi la vedeva. Quella gli piaceva recitare quella giaculatoria: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo voi. E dicono i testimoni che la piccola Bernardette la vedevano sempre pregare come un angelo. E proprio per questo divampava nel cuore ogni giorno di più in lei che cosa? Il desiderio del pane degli angeli. Santa Bernardette aveva già 14 anni, il periodo in cui avrà le apparizioni della Beata Vergine di Lourdes, ma non aveva ancora potuto ricevere la Santa Comunione, perché è una povera ignorantella, non sa ancora bene le formule del catechismo. Sì, forse non riusciva a impararle a memoria con la testolina, ma le viveva nel cuore. È un po' la differenza dei giudizi umani e i giudizi di Dio. Il Signore innalza gli umili per confondere i superbi. Beati gli umili di cuore perché vedranno Dio. Bene, Santa Bernardette teneva decisamente alla virtù del candore. E c'erano tante bellissime, eppure essendo di carattere vivace, tuttavia era irremovibile nel tutelare lo splendore della modestia cristiana. Fu sempre l'angelo custode dei suoi fratelli, Santa Bernardette. E anche quando ci fu la prima apparizione, riprendeva l'amica Giovanna, anche con tono virile, usciva con quelle parole quando questa amica Giovanna aveva un po' un linguaggio un po' scurrile, a volte condito di parolacce, era subito pronta a riprenderla perché si correggesse. E quando Antonietta e la sorella Antonietta e l'amica Giovanna passavano il canale del Gave, e sollevarono un po' la gonna per non bagnarla, ma ciò non piacque a Santa Bernadette, che disse subito: abbassate quella veste, meglio che si bagni, piuttosto così che vi passate in questo modo qui. E lei aveva proprio con grande risoluzione, cercò di correggere, e su questo punto fu ascoltata. E di lì a poco riprese ancora la sorellina e l'amichetta, perché nel riscaldarsi i piedi bagnati dall'acqua fredda si erano messe a saltellare, a ballare, e lei era un po' più così punta su quel desiderio di quel candore nell'animo, e li correggeva proprio perché avessero più un atteggiamento più modesto. Bene, proprio questo cuoricino tutto puro preparava all'incontro con Gesù nella sua prima santa comunione. E la sua mamma Immacolata la scelse e la elevò sua confidente. Bene, proprio questo cuoricino voleva, ardeva dal desiderio di ricevere il pane degli angeli, il pane dei vergini. E chiaramente c'è un grande legame tra la purezza e il desiderio di nostro Signore Gesù sacramentato. Ecco come i santi ci tenevano a stare vicino, a passare il tempo vicino a Gesù Cristico, al tabernacolo, a fare adorazione, più cibarsi il più spesso possibile del pane dei vergini, del pane degli angeli, della Santissima Eucaristia. E come l'Immacolata ha questa predilezione per i puri di cuore. Un altro punto delle beatitudini che vorrei ricordare da parte di nostro Signore Gesù: beati quelli che piangono perché saranno consolati. Facciamo un piccolo salto alla terza apparizione del 18 febbraio. La Madonna che dice: non vi prometto che sarai felice in questo mondo, ma nell'altro. Questo è il messaggio di Lourdes e potrebbe dire che può valere per un intero trattato sulla teologia del dolore. E col suo contenuto di parole, di fatti, presenta proprio questo avvenimento, questo dramma, con tale convincente dolcezza da penetrare più di qualunque volume sul dolore. Il dolore risplende di che cosa? Di speranza, perché il dolore è amore, il dolore diventa chiave di paradiso. L'Immacolata andava preparando Santa Bernadette molto tempo a questa scuola sublime del dolore, formato da quelle parole che avevi imparato nel Salve Regina: a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O Maria, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Questa è una valle di lacrime, ma la speranza, la dolcezza e la vita è Maria. E pensiamo come la Madonna ha preparato Santa Bernardetta a questa scuola, a questo catechismo del dolore. Dall'infanzia Santa Bernardetta aveva sofferto. A 6 anni la sua salute è scossa profondamente. A 10 anni sembrava che dovesse morire nell'epidemia di colera. Ma guarisce, ma le rimane un asma che la tormenterà per sempre. Quando veniva presa da quei colpi di tosse, gli toglieva il respiro fino quasi a farla svenire. E poi a 10 anni aveva già i polmoni affaticati come una vecchiarella consunta. E proprio allora, nel 1854, cominciarono le tristi peregrinazioni della miseria nella famiglia, di male in peggio, dal mulino presso altri datori, perde anche questo mulino, dopo va al datore di lavoro e poi finisce nell'ex carcere della città, una stanza al pian terreno tutta piena di umidità, proprio senza nessun arredo, proprio nella miseria. E la miseria quindi continua a indebolire sempre più da piccina, così la fame, l'umidità, gli stenti, il resto dei dolori del corpo, per flessioni morali, un po' stanno sempre più deteriorando. Quando diventerà suora, le cose migliorano. No, 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 niente per niente, neanche. Dice: vado a letto e sono tutta macinata. Diceva quando era già suora: sono come un chicco di grano. Il mio ufficio è essere ammalata. Però, che cosa il segreto? Pativa con gioia. Pativa con gioia. Soffro, diceva, però sono contenta di soffrire. O Maria, mia tenera madre, la vostra bambina non ne può più. Dammi la grazia di far tutto, di soffrire tutto per amore. Aiutami a soffrire tutto per amore. Questo un po' diventa una chiave di lettura proprio per questa teologia del dolore, in cui la Madonna non ti promette di essere felice su questa terra, ma nell'altra, perché noi siamo chiamati alla felicità eterna, ma non cerchiamola qua giù, benedetti, dobbiamo cercarla lassù nei cieli. Al ciel, al ciel, al ciel. Andrò a vederlo un dì. E quindi Santa Bernadette è stata una discepola che si ricordava di quelle parole, dell'esempio che la Madre Celeste, dalla croce, ai piedi della croce, stimava come un privilegio. Un giorno, incontrando una giovane suora, la esorterà: se volete essere religiosa, se volete appartenere a Gesù, se volete essere consacrata, dovete amare la sofferenza. Il nostro Signore offre come regalo ai suoi amici la sua corona di spine. Quindi non cercate nulla di meglio. Questo è il modo di comportarsi di Gesù con gli amici. Ecco che tanto era bello, simpatico ricordare l'episodio di Santa Teresa d'Avila, quando un po' si lamentava delle sofferenze, dei patimenti, in tutto l'apostolato di rinnovo del Carmelo. Diciamo, perché Gesù soffre tanto? Perché queste ingratitudini? Perché tutte queste croci? È così che io tratto i miei amici. E Santa Teresa un po' era molto anche di carattere molto spiritoso. Capisco Gesù adesso perché hai così pochi amici. Questo è il trattamento, ti scappano tutti. Bene, soffrire e soffrire con gioia. Dammi la grazia di far tutto, di soffrire tutto per amore. Ed ecco chi ci dà questo esempio, ecco il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà, per offrirmi vittima sulla croce. Ecco, io vengo come la Mamma Celeste, l'Immacolata, Corredentrice, la Regina dei Martiri, la Madre Addolorata, trafitta da quelle sette spade del dolore. Ecco allora questa scuola, beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Se accetto anche questa prova, se accetto anche questa sofferenza, se sono pronto ad offrirla, trasformarla, renderla da un cosa, una pietra preziosa, una gemma preziosa. E quindi Santa Bernadette intuiva che quanto c'è di ammirevole, di eroico, porta il sigillo della sofferenza. E quindi, annullata, aveva preso tra le braccia la piccola lieva, che tutti trascuravano Santa Bernadette, ma la Madonna no, non la trascurava. Diceva Santa Bernadette: mi ha dato del voi, lei, una signora così bella, avermi chiesto se volevo farle questo piacere. La bella signora che dà del voi alla santa piccola Bernadette, mi volete fare questo piacere? Pensa, la Madonna mi dice: mi vorresti fare questo piacere? Vuoi accettare questo sacrificio per salvarmi anime? Vuoi accettare questo sacrificio per consolare il mio cuore circondato di spine, come farà vedere a Lourdes? Mi volete fare questo piacere? Chi è che potrebbe rifiutare questo alla richiesta della Madonna? Allora, perché quando arrivano le sofferenze, le umiliazioni, le ingratitudini, le malattie, gli acciacchi, i dispiaceri, perché ci ribelliamo così? Perché allora sbuffiamo e ci lamentiamo così tanto? Scuola, Lourdes mi insegna: beati quelli che piangono perché saranno consolati. E Santa Bernadette cosa risponde? Accetta. Santa Bernadette accettò il suo destino di dolore, di amore e di corredenzione, unito al cuore immacolato e addolorato di Maria, unito al cuore della Beata Corredentrice. Quarta apparizione, ci troviamo il 19 febbraio. Qualcosa di nuovo si inserisce nel dialogo della quarta apparizione. Satana è sempre astuto, perfido, malvagio, maligno, intuisce che un messaggio di salvezza, di gioia discende dal cielo, e quindi un suo costone antico rovinò i nostri progenitori, tentò Gesù nel deserto. E il suo vuole disturbare quindi anche la grotta di Massabielle, quello che vuole mettere sempre in tralcio i bastoni tra le ruote, il divisore. La gente è il leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Pensiamo alla sua rabbia del demonio, quella rabbia infernale di fronte a un gigantesco piano di misericordia e di grazia del cielo. Bene, allora quando Santa Bernadette, e nella quarta apparizione il 19 febbraio, mentre pregava, aveva udito un frastuono selvaggio di urla scomposte, beffarde, che sembravano uscire dalle profondità dell'inferno. E sopra le acque del Gave capitano dei scoppi grandiosi, sembravano delle grida di una folla forsennata, rivoltosa, una voce furibonda dominava su tutte, diceva: salvati, salvati. E la Madonna tiene le braccia dalla Beata Vergine Maria. Loro volevano che scappasse dalla Madonna, e invece Santa Bernadetta ancora di più, si avvinghia, si aggrappa alla Beata Vergine Maria, le chiede soccorso e protezione. L'Immacolata volse il capo da quella parte, aggrottò le ciglia, e bastò questo perché tutto svanisse, tutti quei lupi mannari, quei lupi infernali, che volevano spaventarla, allontanarla dalla grotta. E questa è grande la potenza dell'Immacolata. È bastato un suo sguardo, lo sguardo dell'Immacolato, della piena di grazia, che il re delle tenebre si desse alla fuga, ruggendo, umiliato, svergognato della propria impotenza. E tanto sfoggio tracotante del demonio, ma basta un lieve gesto dell'umilissima Madre di Dio per sconfiggerlo. Essa, ipsa, conteret caput, essa ti schiaccerà il capo. Il beato Guglielmo Chaminade, ormai fondatore dei Marianisti, quando da cieco andava a fare la passeggiata, veniva accompagnato in giardino. Centro del giardino c'è una statua della Madonna, toccava il piede della Madonna e diceva al serpente che stava sotto: lei ti schiaccia il capo e ti schiaccerà sempre il capo. Bene, la Beata Vergine Maria, Regina del Cielo, è donata all'onnipotenza del Figlio, quindi il demonio deve andarsene senza tante repliche, senza compromessi. Vattene, vade retro, Satana. Perché la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, la piena di grazia, colei che schiaccia, schiaccerà sempre la testa al serpente infernale. Quindi è la sovrana, è l'Immacolata di grandezza e non ha mai avuto compromessi col demonio. E quando arriva lei, arriva l'Immacolata, il demonio deve fuggire a gambe levate. Quindi il rifugio delle tenebre è qualcosa di nuovo, di grande, stava per accadere a Lourdes. Disse da un altro centro di culto alla Madre Celeste, in un santuario, si stava preparando una fontana di vita, costellato dove milioni e milioni si sarebbero dissetati, figli di Dio, nello stanco e sbandato cammino del loro esilio. Stava preparando un luogo di grazia lì a Lourdes. Sognavo in una lotta sorda e feroce. Il demonio mise una delle tante difficoltà, mise in campo dei mestatori, poi avevano la triste idea di inventare alcuni falsi miracoli per screditare quelli veri. Il demonio che arriva perfino a contraffare l'apparizione della Madonna, mostrandosi ripetutamente in strane e paurose visioni per atterrire i devoti e allontanarli. Quindi il mistificatore non si è solo accontentato di mettere il bastone tra le ruote con Santa Bernadette e la Beata Vergine Maria, ma tanti suoi satelliti che sono nel mondo, i malvagi, sono un po' al servizio del demonio e li aizzava perché si inventassero miracoli per screditare quelli veri. Quindi gli imbroglioni, alla scuola dell'imbroglione annerato, carbonizzato da quelle fiamme eterne, e ancora addirittura con delle apparizioni false, mostruose, demoniache, paurose, che volevano atterrire e spaventare e allontanare i devoti con queste false apparizioni mistificate. Quindi dobbiamo stare tanto attento e diffidiamo dalle imitazioni, si diceva tanti anni fa in uno slogan pubblicitario. E ricordiamo un'altra cosa: Gesù venne a cercare e a salvare ciò che era perduto. E qui vogliamo vedere un po' quella che è la quinta e la sesta apparizione del 20 e 21 febbraio. E qui vediamo un punto di riferimento: il dottor Dozò, medico battezzato, medico di Lourdes, medico di condotta di Lourdes, ma cresciuto nel positivismo e quindi nella perfetta indifferenza religiosa. È così che si cresceva, diventava studiosi, universitari, e col positivismo, con lo scientismo si perdeva la fede. Decise di accompagnare Santa Bernardetta alla grotta. Dopo le apparizioni, mi rispose la signora, lasciando un istante di guardarmi, volse gli occhi lontano sopra la mia testa. Poi li portò su di me, che le avevo chiesto che cosa l'affliggesse. Mi rispose: pregate per i peccatori. La Madonna le appare, la guarda, dice: cosa ti affligge? Pregate per i peccatori. Ecco la luce più bella, lo scopo del messaggio di Lourdes. La Madre Divina ha questo desiderio, chiede la preghiera. La preghiera e la riparazione per i peccatori. Nei secoli della fede, la pietà delle madri, la madre del Salvatore, la madre di misericordia, la Madonna che è il rifugio dei peccatori, l'avvocata dei peccatori, dice Sant'Efrem: coloro che altrimenti andrebbero in perdizione, lei ne è l'avvocata. E quindi questo messaggio dice: pregate per i peccatori, tutti, pregate tutti per i peccatori. La Beata Vergine Maria li vedeva tutti, avrebbe voluto tutti stringere il suo cuore immacolato, ma era così triste. Il viso di Bernadette ebbe una crudele contrazione nel vedere la Madonna rattristata e due lacrime le scendevano sulle guance. E tutto era statico nel vedere la bellezza della Beata Vergine Maria. E qui comprendeva che la Madonna ama tanto i peccatori, la Madonna li vuole salvare e saranno salvati da lei che è la Madre della Misericordia, o se no tutto sarà finito. E lo scopo principale della sua azione materna nel mondo è proprio per operare quella salvezza, la celeste spigolatrice che raccoglie, riesce a raccogliere anche quello che va perso dai mietitori, dai ministri. Viene abitualmente nei disegni divini vincolata. La Madonna cerca la collaborazione di tutti i buoni, dice Santa Bernadette. Non mi sembrava, non mi ripeteva senza stancarsi che bisogna pregare i peccatori. La Madonna continuava a ripetermi senza stancarsi che bisogna pregare per i peccatori. La Madonna va in cerca di collaboratori, vuole la tua collaborazione di tutti i buoni. Continua a pregare per i peccatori. Questo è un po' un altro bellissimo messaggio che ci dà un grandissimo insegnamento. Le anime si perdono. Serve la preghiera. È la grazia della nostra supplica che può salire a Dio attraverso l'Immacolata per far scendere un torrente fiumane di grazia. Bene, facciamo una piccola pausa di qualche minuto per poi ricontinuare nella seconda parte. Ave Maria. Eccoci di nuovo assieme per continuare questa seconda parte del Sentiero Mariano Serafico in compagnia col messaggio dell'Immacolata a Lourdes. E vedevamo proprio come questo desiderio della Madonna per la conversione dei peccatori è il primo che un po' si accosta e sente questo desiderio della bella signora è proprio quello scettico dottore Dusat. Lontano da ogni pratica cristiana e sarà anche il primo convertito, un po' il primo pesciolone di questo appello materno. E da quando vide la grotta quante anime lo seguiranno su questa strada, quanti come lui a piedi di Maria Santissima videro il miracolo e specialmente sentirono dentro di sé il miracolo della propria risurrezione e conversione. Perciò beati loro, come sarà, vedremo dopo come sarà in un altro momento il primo spettatore di questa grazia che lo toccherà della Beata Vergine Maria. Però il primo semino, il primo accenno, vedi già anche la conversione, Noi magari abbiamo attendiamo la nostra conversione, la conversione di tanti nostri cari, la vorremmo già vedere bella completa. Anche lì la Madonna matura pian pianino, semino per semino, segno per segno. Non sempre c'è quella grazia paolina della caduta da cavallo e quella trasformazione subitanea, ma ecco qui, il primo incontro è la Madonna vuole, la bella signora vuole la conversione dei peccatori. Vuole che pian pianino dovrà scontrarsi contro tutte quelle sue credenze, contro quel suo pensiero che la ragione, la scienza, i talenti umani, gli sforzi umani possono compiere tutto. Sbatterà la testa e vedrà che l'onnipotenza non è nell'uomo, ma solo in Dio. Continuiamo a vedere com'è il percorso anche di Santa Bernadette Subirù. Nostro Signore Gesù dirà nella Beatitudine: beati i perseguitati a causa del mio re, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi perseguiteranno, vi insulteranno, diranno ogni cosa cattiva nei vostri confronti. Beati voi. Bene, nell'apparizione del 22 febbraio, la sesta apparizione, Santa Bernadette in quell'occasione viene condotta dal commissario e ascolta il consiglio degli altri che le dicono di non andare più alla grotta. Dicevano: Santa Bernadette, se vedessero quanto io vedo, crederebbero. E Santa Bernadette dice: io provo troppa gioia quando sono lì alla grotta per poterne fare a meno. Tutti volevano dissuaderla, dice: Santa Bernadette, statene a casa, perché ti vai un po' a complicare la vita così? Dice: non posso, è troppa gioia per me stare vicino alla grotta. E Santa Bernadette ci apre quello spiraglio di paradiso, perché quale creatura al mondo, dopo averla gustata, può resistere alla felicità che Dio offre a chi lo segue? Quale anima, dopo che ha vinto un piccolo squarcio del paradiso, un squarcio di vita di cielo, può tirarsi indietro? Dice il salmista: gustate, vedete quanto è buono il Signore. Beato colui che si rifugia in lui. E questa beatitudine è quello che ha potuto gustare Santa Bernadette e un po' ci fa saporare con tutta la sua perseveranza, con tutta la sua virtù, in questo cammino di fedeltà al Signore. E l'Immacolata, in quel selvaggio angolo di Massabiel, aveva cominciato la sua più stravolgente offensiva contro che cosa? La dotta incredulità, la laboriosa empietà del tempo. E di chi si serve? Di quale strumento? Uno strumento inutile, uno strumento inadatto umanamente parlando, di una bambina analfabeta. Bene, questo è lo stile di Dio. Qual è lo stile di Dio? Dio sceglie le cose stolte ritenute dal mondo per svergognare i sapienti, per confondere i grandi, sceglie le debolezze del mondo e così svergogna i forti. Ed ecco un po' questo contrasto che dovrà affrontare Santa Bernadette. È piccola e sconfiggerà proprio questi grandi intellettuali, questi grandi menti, questi grandi potenti del mondo. Ecco con quali è un po' Davide contro Golia. Vediamo invece l'ottava apparizione, siamo il 24 febbraio, come ha per titolo la penitenza. Penitenza, penitenza, penitenza. Penitenza significa sacrificio. Significa forza, significa violenza, significa generosità. A quale scopo? Punto di domanda. Per staccarci dal male, per riparare le colpe commesse nel passato, sulla strada della bontà, per compiere e incominciare a camminare la strada della bontà e per compiere nel migliore del modo i propri doveri. Ecco la bella penitenza. La penitenza significa anche offrire se stessi come vittime di riparazione, per assomigliare a Dio, per migliaia di peccatori, perché tanti trovino la grazia di ritornare al fare il bene, perché tanti possono ritornare ed essere liberati dal male. Così ha fatto il nostro Signore Gesù sulla croce, così fa la Beata Vergine Maria Dolorata sull'altare del Calvario, lei è la Madre Corredentrice, così farà anche la piccola Santa Bernadette, questa santa discepola, così fedele agli insegnamenti della nostra mamma celeste. Vi era l'invito dell'Immacolata e si impone coraggiosamente pensa, dice, pur di strappare un'anima, pur di strappare la propria anima dal peccato, fare penitenza. Per strappare l'anima dalle abitudini colpevoli che la legano al male. Pensa quante anime sono schiave del male, quante anime sono abituate, hanno le abitudini al peccato, una vita disordinata, viziosa, che sta cercando il disordine morale e materiale nella propria vita. Chi queste anime verranno liberate? Da che cosa? Penitenza, penitenza, penitenza. Penitenza dei buoni per pagare i peccati passati, penitenza delle anime generose che vogliono, a modello e imitazione di Gesù e della Beata Vergine Maria, imitare il nostro Gesù Salvatore, che attraverso questa penitenza e ha santificato e ha salvato. Ecco allora lo spirito della riparazione. Noi vediamo come Santa Bernadette baciava per terra e quando gli chiedevano: ma che stai facendo? L'ho fatto per i peccatori, rispondeva, piena di compassione. Ho baciato a terra per i peccatori. La Madonna mi ha detto di baciare a terra come penitenza per i peccatori. Più tardi si farà suora, perché? Lo dirà lei. Sono qui, mi sono consacrata per pregare e soffrire per i peccatori. Pregare e soffrire. Dobbiamo, diceva, pregare molto per questi poveri peccatori perché si convertono e convertendosi ritornino a Dio e tornando a Dio si possono ottenere la salvezza dal paradiso. Molte, molte sono le anime che precipitano nell'inferno. Farà vedere la Beata Vergine Maria ai tre pastorelli. E Santa Bernardetta ha visto i demoni sotto forma di quei lupi mannari che cercavano di infrangere. Ancora Madonna chiede proprio penitenza per la conversione dei peccatori perché non vadano all'inferno. Anime in peccato mortale precipitano all'inferno. L'inferno esiste, ahimè, e l'inferno, ahimè, precipitano tante, tante, tante anime. Quindi Santa Bernadette, e qui comprendiamo allora i santi di tutti i tempi, come si sono immolati, come hanno voluto soffocare, come Santo Curato d'Ars, il demonio che si scagliava contro il ladro: quest'anno mi ha rubato queste 300.000 anime, se ci fossero altri 5-6 sacerdoti come te, presto il mio regno sarebbe finito. Quindi tante tante anime erano strappate, ma tante altre anime. Non ci volevano altri 5 o 6 per vincere quel regno, quindi vuol dire che tante altre anime invece precipitavano. Quindi è una conseguenza che non possiamo andare a ipotizzare o fantasticare in altre idee. Santa Bernadette, come tanti altri santi, sacrifica sull'altare la sua immolazione. Quindi pregò, obbedì e rinunciò a ogni cosa. Il suo povero corpo era un piccolo crogiolo di dolore, l'oppressione della tosse. Che solo quella da sola era sufficiente, era malata, era come un chicco di grano sotto la macina. Si presentava una medicina sgradita, e questa anche con grande frequenza, ed era è solita esclamare: questa medicina così sgradita sia per un grande peccatore, lo sa benissimo la Beata Vergine Maria, quindi offriva anche la ripugnanza di quelle cure mediche così amare che doveva prendere, anche come era un po' utilizzata la medicina del tempo. Dice: mio Dio, ve l'offro, mio Dio, vi amo, quantanto che prendeva queste medicazioni che per lei erano dolorose. E in più soffriva per chi aveva bisogno di penitenza. Inoltre annunciava, lei l'annunciatrice delle grandi guarigioni di Lourdes, rimarrà sempre malata. Dice: l'acqua di Lourdes, e non è, la Madonna ha detto che non è per me. Quindi la più grande grazia, qual è, impara Santa Bernadette Subirù? Sta nell'abbracciare la volontà santificatrice di Dio. E, visto anche il grande notevole miracolo di Lourdes, la gioia rassegnata dei malati che imitano Santa Bernadette, che soffrono e offrono, tanti tanti malati che vanno a Lourdes non solo per cercare la guarigione, ma cercare lì il sollievo e il conforto in mezzo alla croce del martirio, in mezzo alla croce della sofferenza. Tanti capelli dei malati dicono: non sono venuto per qui per guarire, sono venuto qui per chiedere forza e sostegno nella prova, nella lotta, nella croce. Un giorno Santa Bernadette diceva: è molto doloroso non poter respirare, ma ancora dirà, ma quanto più doloroso l'essere torturato dalle pene interne. Questa dice una cosa terribile. E questo lo vedremo quando sarà consacrata come suora. Dice, dalla Madre Generale fu scritto che reputava il suo dovere trattare Bernadette con freddezza, anzi con rigore, umiliarli in ogni occasione. E la maestra delle novizie fece altrettanto. Una suora di Nevers, dove sarà domiciliata nel convento Santa Bernadette, ricorda che la Madre Vossù aveva la passione di lavorare le anime, ma Dio permise che il suo occhio, benché tanto perspicace, non arrivasse mai a scoprire la ricchezza soprannaturale che colmavano l'anima di Santa Bernadette, e quindi fece grande uso dello scalpello proprio e quindi dei grandi lavori di mortificazione. E quindi non è neanche il caso di meravigliarci, perché dice Santa Teresa del Bambino Gesù, espertissima in materia, disse che quando Dio vuole che si soffra, non c'è altro da fare che questo. E anche Santa Bernadette per quasi 13 anni portò la sua croce e lo sapeva, lo aveva scritto, dicendo che cosa? Dio pianta sempre la croce là dove i sentimenti sono più vivi. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti a un punto particolare. Noi molte volte vogliamo rifuggire, allontanarci, scappare dalla croce. Ma Santa Teresa del Bambino Gesù diceva, quando Dio vuole che si soffra, ma Dio può volere la mia sofferenza? Dio no, l'unica cosa che non può volere è il peccato, è il male morale. Ma il male fisico lo può anche permettere. Lo può anche accettare perché vede che cosa mi può far fruttificare questo. Quindi, se Dio vuole che soffra, ai santi pastori di Fatima, volete accettare le sofferenze che Dio vi manderà per la conversione? Quindi, Dio vi inviava delle sofferenze tra Francesco, Giacinta e Lucia di Fatima, gli avrebbe mandato delle sofferenze per ottenere la conversione e la santificazione delle anime. Bene, quando Dio vuole che tu soffri, non c'è altro da fare. Che così, che accettare questa sofferenza. Dio pianta sempre la croce là dove i sentimenti sono più vivi, dove fa più male, proprio il terreno dove più quella più croce piantata più fa soffrire e sanguinare. E cosa fa? Come si comporta un santo, come si comporta una santa, come si comporta Santa Bernadette? Sopportò sempre in silenzio, senza nessun lamento, senza nessuna osservazione, per la grande tenerezza che le monne madri avevano per tutte, eccetto per lei. Il suo direttore spirituale la incoraggiava in quella solitaria, terribile salita del suo Calvario, ma sempre stretta a Gesù. Cristo soffre senza mai dir nulla, e quindi anch'io voglio soffrire senza lamentarmi. E questo è un altro punto che distingue la mia sofferenza. Diceva Padre Pio, la croce tu la porti o la trascini? Se la porti, ti ottiene grazie, ti ottiene la grazia della conversione, ti ottiene. Se la trascini, fai solo fatica, ma non hai nessun merito. Quindi, quando mi arriva una croce, quando mi arriva una sofferenza, quando mi arriva una malattia, quando mi arriva una prova spirituale, quando mi arriva una prova interiore o esteriore, quando mi arriva qualcosa che dico non ci voleva perché a me è così, come l'affronto? Tante volte la croce voglio scrollarmela. E Gesù invece dice, prendi la sua croce ogni giorno e mi segue. Gesù, tante volte quella croce che tu hai destinato per me, non la voglio. Giudico che non sei un buon sarto, mio Signore. Io sì che sono un buon sarto, so prendere misure, ma mi sembra che dico che tu non sai prendere bene le misure e non fai troppo conto di me, come se non sapessi fino a che grado posso portarla. Aiutami ad esserti fedele a portarla, senza, potessi anche come in Santa Bernadette, senza lamentarmene. E lei lo faceva per imitare Gesù. Gesù non si è mai lamentato, quell'agnello mite, mansueto, che viene condotto al macello senza aprire bocca. E ricordate spesso la parola che disse la Beata Vergine Maria, si diceva Santa Bernadette, penitenza, penitenza, penitenza. E diceva il padre confessore, ti ricordi cosa ha detto la Madonna? Quindi deve essere la prima a metterla in pratica, e se no. non dobbiamo essere solo smemorati ascoltatori, ma dobbiamo essere quello che ascoltiamo anche metterlo in pratica. Perché ascolto tante conferenze, ascolto tante meditazioni, ascolto tante catechesi, ascolto di qua, destra e sinistra. Tutto questo ascolto lo stai mettendo in pratica? Ah no, ma è un passatempo, è un po' così, mi piace ascoltare. Ma dovrei anche dopo, non è solo ingozzarmi, mangiare, 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 ma questo qui devo anche dopo digerirlo, trasformarlo in carboidrati. Quindi attenzione, si è anche chiesto quanto abbiamo ascoltato, ma quanto anche abbiamo messo in pratica. E questa scuola della immolazione, quella scuola del sacrificio, questa scuola della riparazione, Santa Benedetta proprio si mette come maestra. E Santa Benedetta rispondeva nei suoi propositi, sull'esempio di Gesù, per amore di Gesù io porterò la croce nascosta nel mio cuore, la porterò con coraggio e con generosità, la porterò coraggiosamente, ho paura della croce, oppure che mi fa soffrire, e la porto con generosità. Signore, tutto quello che vuoi darmi, eccomi qua, sia fatta la tua volontà. E diceva ancora Santa Bernadette, quale follia ripiegarsi sopra se stessi quando nostro Signore ci domanda la mano per inchiodarla sulla croce. No, ma Gesù mi fa male, Gesù non voglio, ma fallo fare a qualcun altro, io non voglio seguirti in questo. Bella, 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 bella volontà di essere discepoli che abbiamo tante volte. Il mio ragionamento è purtroppo è fatto così. Sai Gesù che sono tanto debole e se mi tratteni tu, tieni la mano sulla testa, se no vedi che scappo, come diceva Pippo il Buono, San Filippo Neri. Se mi vedete tornare stasera, venite a cercarmi nel ghetto che mi sono fatto. Ho abiurato Gesù. E allora, lungi, lungi da noi, allontaniamo da noi questi ripiegamenti noi stessi, quel volerci un po' autocommiserare, l'autocompatimento, e dopo ci ribelliamo, ci inquietiamo. E così, d'ora innanzi, quanto più sarò crocifissa, tanto più me ne rallegrerò. Questo è il ragionamento dei santi. Beh, voglio essere santo, devo ragionare così. Non voglio essere santo, beh, non pretende di voler salvare le anime. Non pretende di voler salvare le anime. Se non vuoi imitare Gesù, non vuoi imitare l'Immacolata, non pretendere, ma non chiedere, ma non pensarci nemmeno di poter essere strumento nelle sue mani per la salvezza delle anime. Se ti fai santo, gran santo, salverai tante anime. Anima mediocre, ma speriamo che possiamo salvare la nostra, l'anima mediocre. E tutto questo, Santa Bernadette, fino all'ultimo momento della morte, quando ci troviamo il 28 marzo, ormai vicino agli ultimi giorni della sua vita, stremata dalle forze, col corpo tutto coperto di piaghe, era il proprio martirio fisico, coperto di quel martirio morale, si stringe contro il cuore il suo crocifisso. E poi esclama: Gesù, mi basta, non ho bisogno di altro, sono ormai come Gesù crocifisso. E questo ci fa pensare a quello che dice San Paolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Penso che qui siamo ai vertici, proprio di che ci spiega quell'amore di redenzione, quell'amore che paga attraverso Gesù, il nostro modello e la nostra mamma corredentrice. E così Santa Bernadette, in quel martirio, nella sua carne e nel suo spirito, con quelle sofferenze che venivano causate, tutte le incomprensioni e quello che Dio permetteva, inaugura quell'interminabile crociata di Lourdes di chi? Dei volontari della sofferenza, come si esprimeva Sua Santità il Venerabile Papa Pio XII. Tutti questi volontari della sofferenza sono desiderosi di compiere in sé quel che manca alla passione di Cristo, che è il fondatore del corpo mistico che è la Chiesa. E tutto nasce da quell'impulso di quelle parole della Beata Vergine Maria, dell'Immacolata Lourdes. Penitenza, penitenza, penitenza. E con la voce rotta di pianto, in quel chiaro mattino del 24 febbraio del 1858. Sì. La penitenza salva, la penitenza converte, la penitenza santifica, la penitenza procura una gioia sconfinata di felicità in paradiso. Passiamo al 26 febbraio, il primo miracolo. Eravamo rimasti quando, nella sesta apparizione, quinta e sesta apparizione, 21-22 febbraio, quando la Madonna chiedeva di pregare per i peccatori, il primo a udire questa confidenza della Madonna da Santa Bernadette fu proprio lo scettico dottore Dosaur, che era lontano da ogni pratica cristiana, e sarà anche il primo convertito. Vediamo che cosa capita in questa giornata. Siamo nel 26 febbraio e il primo miracolo dell'acqua miracolosa. Il cavapietre Bourrier chiede alla figlia Gendarle di andare a prendere un po' di acqua dalla grotta di Massabielle. Era già stata scavata quella sorgente di cui la Madonna ha detto che doveva lavarsi per ottenere tante tante grazie. E cosa aveva questo cavapietre Bourrier? Voleva un po' di acqua dalla grotta di Massabielle e dice: se è la Madonna davvero, allora basta che io lo voglia e io guarirò. Se è la Madonna che vuole questo, anch'io lo voglio e guarirò. Aveva una grande ferita all'occhio, internamente ferito, e dopo i molti esperimenti, il dottor Dusson, di cui parleremo come il primo convertito di Lourdes, e lui era il medico di base del paese di Lourdes, aveva dichiarato irrimediabilmente perduto quell'occhio, e una luce intensa riusciva appena appena a percepire un vago bagliore. Quando gli si metteva una luce intensa nell'occhio del cavapietre Bourrier, e poco appena appena si accorgeva di un piccolo vago bagliore. È il 26 marzo, mezz'ora, 26 febbraio, mezz'ora dopo la figlioletta ritorna con l'acqua, il padre Bourrier si lava l'occhio e getta un grido: vedo! E la notizia vola. Il giorno dopo incontra il dottor Duzzo e dice: dottore, sono guarito. Ma il dottore dice: ma è impossibile, la vostra lesione organica è incurabile e le medicine che io vi ho prescritto servono per calmare i dolori, ma non possono restituirvi la vista. E il buon Buriete disse: dottore, non siete stato voi a guarirmi, ma fu la Madonna della grotta. Addirittura aveva già esaminato il dottore, in un'altra circostanza, l'estasi di Santa Bernadette. Dice che all'estasi era inspiegabile. Dice: avevo controllato certamente, ma che l'acqua scaturisce dalla grotta di Massabiel possa guarire anche malattie incurabili è impossibile. E fa una verifica. Riesce a vederci chiaramente? Vediamo. Questo miracolo, se riesce a vedere chiaramente, è un vero miracolo a Lourdes. E gli avversari delle apparizioni rimasero interdetti. La buona gente esultava e l'entusiasmo dei compagni di lavoro del povero cavapietri erano tutti consolati, tutti felici. E toccò il colmo della sede del numero di cavapietre. Quando infatti fece il ritorno la sera al lavoro, si pose a migliorare il sentiero che la strada della foresta scendeva alla grotta, quello che Bernadette percorreva ogni giorno, e guidarono anche l'acqua scaturita di fresco in un canaletto di quercia e la raccolse in un piccolo vano scavato nel suolo. Ecco tutto questo cimentarsi, tutti questi volontari all'opera della sistemazione cavapietre. E tanto che fece una verifica, il dottore gli scrisse tutto in piccolino: la vostra vista ormai è recuperabile, non potrà mai più vederci così. Glielo fa leggere, scritto piccolo a matita su un foglio di carta, e legge benissimo. È un miracolo, è un miracolo. L'Immacolata chiede a Bernadette che poi che dica al parroco che vengano sacerdoti, costruiscono una cappella e facciano una processione. Questo sarà un piccolo martirio per Santa Bernadette, perché lei era tanto timida, il sacerdote era tanto imponente in statura e su queste cose molto premuroso, non voleva che ci fossero fanatismi, non voleva che ci fossero falsità, e così temeva che un po' fossero suggestionati o imbrogli, quindi non vedeva di buon occhio. E tanto che diceva: è una sciagura per una parrocchia avere gente come voi. Questo era il modo di accogliere il parroco quando si avvicinava a Santa Bernadette. Ecco che allora Santa Bernadette riporta le parole dell'Immacolata al suo pastore, e c'era di più: c'era il germe imprevedibile di una processione infinita, per così dire. Una processione eterna di gente che sarebbero venute a pregare, a lodare, a cantare in tutte le lingue, da tutte le nazioni e da tutta la terra. Quando quasi un felice smagliante visione dell'Apocalisse. Lì era svelato il futuro. Voglio che vengano sacerdoti, costruiscono una cappella e facciano una processione. Questo sarà messo puntualmente, come ancora oggi puntualmente si verificano tutti i giorni. Siamo all'undicesima apparizione del 4 marzo. L'estasi, una moltitudine di persone aspettava che fosse apparsa la Madonna e aspettavano che avesse fatto qualche prodigio, che avesse rivelato almeno il suo nome, un suo messaggio. No, preghiera, 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 tre corone recita Santa Bernadette. E questo per intercedere per i peccatori, perché vuole che si salvino. I fratelli vanno cercati, cercate prima di tutto il regno dei cieli e il resto vi sarà dato in sovrappiù. È quello che ci lascia il nostro Signore Gesù. E finalmente arriva il 25 marzo. Non aveva mai trovato deserto quel luogo. I fedeli pregavano incessantemente fino alle 10 di sera. È stato eretto un altare dove sorrideva una statua della Vergine e si andava a gara nell'accendere ceri. E Santa Bernadette si affretta i suoi passi verso la grotta e sembrava di camminare sulle ali degli angeli quella mattina. E qui una cosa interessante, vedi come la Madonna prepara con le sue grazie, con grazie particolare, questi avvenimenti. Fin dalla sera precedente, la nota voce misteriosa, ma irresistibile e soave, le aveva preso l'animo. Aveva una forte, una penosa tosse di asma, la tormentava il fragile corpo, e fu sorpreso di trovare tanta gente, una vera folla, ma lo stupore divenne subito estasi quando si accorse che la grotta era già tutta illuminata e la bella signora era tutta vestita di luce e la stava già aspettando. Era là, evidente che guardava la folla come una madre piena d'amore che contempla i propri figli. Si inginocchia davanti a lei, le chiede perdono di essere arrivato in ritardo e mi fece un bel segno di capo, come che non aveva bisogno di scusarmi. Allora le espressi tutti i miei affetti, tutta la mia riverenza, tutta la mia felicità che avevo di rivederla. E dopo averle manifestato tutto quello che mi passava nel mio cuore, presi la corona. E qui è una cosa molto bella, come descrive Santa Bernadette, proprio questa preparazione in cui l'Immacolata attira, chiama con la sua grazia. Punto preveniente, il punto di partenza, viene sempre da parte di Dio e da noi estende sempre questa risposta. E mentre pregavo mi venne in mente il pensiero di domandargli il suo nome. La fisso nel capo con tale persistenza che mi faceva dimenticare ogni altra cosa. Temevo di essere importuna, ripetendo una domanda lasciata sempre senza risposta. Tuttavia c'era qualcosa di me che mi spingeva a parlare con questa mozione interiore. La Madonna vuole rivelarti. Bene, adesso chiedilo allora. Penso un po' quando la Madonna stessa prepara e ci muove a chiedergli quelle grazie di cui abbiamo bisogno, è lei stessa a suggerirle quando parla in noi. E allora fa questa domanda: Signora, avreste la bontà di dirmi chi siete? Ma come le altre volte, chinò il capo, sorrise con molta amabilità e non rispose, ma non so perché mi sentivo più coraggiosa. E, Signora, avete la bontà di dirmi chi siete? E stando in piedi sul rosaio, la mia terza domanda, allargò le braccia verso terra, come si vede nella medaglia miracolosa. Compose un'aria grave e parve umiliarsi, gli occhi verso il cielo, nel medesimo tempo, levando le mani e giungendo all'altezza del seno, mi disse, con un leggero tremito della voce, io sono l'Immacolata Concezione. E la Madonna svela il suo nome, quel nome che aveva preparato questa solennità dell'Immacolata Concezione, aveva preparato con l'apparizione della medaglia miracolosa, quel nome santissimo proclamato come dogma di fede quattro anni prima, l'8 dicembre del 1854, proprio dal Papa Beato Pio IX, ecco che lì confermava a Lourdes e dava una conferma a questo grande mistero. Vedremo anche le implicazioni che avranno questa verità di fede, questo dogma, proprio da scornare un po' tutto quel scientismo e positivismo che regnava. Proprio bastato questo apparizione con tutti quei miracoli che seguiranno, proprio per dare un guanto in faccia di sfida a tutto quel tracotante scientismo che voleva infangare la religione, il credo, le verità di fede. Ricordiamoci sempre, la Madonna è la sempre vincitrice. E anche le prove che dobbiamo attraversare saranno tante e quali quanto il Signore permetterà, fino a quando vorrà Lui intervenire. Spetta a noi collaborare con tanta tanta preghiera e penitenza. Ci aiuti tanto l'Immacolata. E riceviamo la sua benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito per l'intercessione dell'Immacolata. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria a tutti. Ave Maria. Ave Maria.